Buongiorno a tutti e bentrovati a questo nostro appuntamento con la dottrina sociale della Chiesa. Desidero con voi affrontare oggi il tema della libertà e dell'autorità. È un tema non solo attuale, ma scottante, perché tutti noi abbiamo fatto esperienza, più o meno, di una contraddizione, o meglio, di una apparente contraddizione, poi vedremo perché dico apparente, contraddizione tra la libertà e l'autorità. Basterebbe solamente portare il caso di ciò che abbiamo vissuto durante la cosiddetta pandemia Covid, dove di fatto nelle nostre società liberal-democratiche, che quindi portano la libertà individuale come baluardo, abbiamo sperimentato invece una riduzione degli spazi di libertà così forte come non se n'era mai vista. La gente confinata a casa, la gente costretta a fare delle cose o non farne delle altre sulla base di ordinanze dell'autorità pubblica. Addirittura l'obbligo del cosiddetto vaccino da parte appunto dell'autorità statale con le conseguenze di perdita del lavoro, perdita dello stipendio, eccetera, eccetera, per chi non adempiva a questo obbligo e così via. Quindi abbiamo sperimentato, potremmo dire, nella nostra viva carne, la contraddizione che si è vissuta nelle liberal democrazie, perché parliamo appunto delle società occidentali, quindi gli Stati Uniti, il Canada, l'Europa occidentale, eccetera, cioè quelle che vengono considerate appunto le liberal democrazie, bene, abbiamo sperimentato la contraddizione interna a questi regimi tra il principio di libertà, che almeno a parole viene considerato come appunto il baluardo dell'idea stessa di liberal democrazia. La liberal democrazia si fonda, almeno così teoricamente, sulla proclamata libertà dell'individuo. L'individuo è libero di autodeterminarsi, di decidere di sé. E dall'altro lato, invece, l'esercizio dell'autorità pubblica. Potremmo dire anche che la vicenda Covid, ma ripeto, può essere presa solo come esempio, ma se ne potrebbero fare altri. Io mi limito a citare gli anni della cosiddetta pandemia, solamente perché sono più così esemplificativi di altri. E dicevo, si è resa manifesta la contraddizione interna al sistema liberale stesso. Perché? Perché il sistema liberale si pone, appunto, dicevo, come fondato, avendo come proprio pilastro il principio dell'autodeterminazione dell'individuo. Il concetto del liberalismo è che ogni individuo è libero di autodeterminarsi, di una libertà potenzialmente assoluta, cioè con l'unico confine dato dalla libertà altrui. Quindi la libertà dell'individuo sarebbe il criterio, il fondamento, il principio sommo. Allo stesso tempo, però, le nostre società, per essere diciamo organizzate, necessitano di di un potere che si fa chiamare autorità, poi vedremo che non è proprio così, però diciamo a sentire comune potremmo parlare di autorità pubblica. Bene, questa autorità pubblica per molto tempo ci è stato detto, e magari ci è stato anche insegnato a scuola, che è a servizio della libertà individuale. Quindi il principio, il pilastro, il fondamento è l'autodeterminazione dell'individuo, la libertà dell'individuo. A servizio della libertà dell'individuo c'è l'autorità pubblica che ha come compito quello di tutelare la libertà dell'individuo, quindi diciamo in qualche modo garantire ai diversi cittadini l'esercizio della loro libertà. Ecco perché nelle liberal democrazie l'autorità pubblica non dovrebbe mai porre ostacolo, porre impedimento alla autodeterminazione dei propri cittadini. Questo è quello che ci è stato detto, insegnato a scuola, magari anche insegnato all'università. Bene, la vicenda Covid ha reso evidente la contraddizione, perché eravamo di fronte alla libertà dell'individuo che rivendicava il proprio spazio e dall'altro lato l'autorità pubblica che imponeva pratiche, norme, condizioni, eccetera, eccetera, ai cittadini, potremmo dire così, non curandosi minimamente del principio di autodeterminazione dei medesimi. Quindi, diciamo, la vicenda Covid ha disvelato la reale condizione delle liberal democrazie, che è una condizione appunto di fasulla esaltazione della libertà e in fondo di grande ipocrisia. Questo ovviamente per un cattolico ben formato non deve, non ha stupito. Perché? Perché un cattolico ben formato, cioè intendo che conosca il magistero sociale della Chiesa, che conosca, diciamo, la retta dottrina, che conosca la buona filosofia e la buona teologia, che il liberalismo fosse qualcosa di irrazionale e in fondo di illusorio, lo si è sempre saputo. La Chiesa ha sempre condannato l'ideologia liberale e dunque la liberal democrazia è sempre stata considerata dall'insegnamento cattolico come qualcosa di erroneo. Sembrerà molto strano quello che io dico, perché purtroppo nelle parrocchie, negli ambienti, potremmo dire così, del cattolicesimo popolare vissuto, invece si è detto per molti decenni il contrario, cioè nelle parrocchie si faceva sostanzialmente molte volte l'apologia della liberal democrazia, intendendo la liberal democrazia quasi come una sorta di riflesso politico del cristianesimo, cioè siccome siamo cristiani non possiamo che essere liberali e democratici, cioè non è che in qualche modo considerando l'ideologia liberale, cioè il primato dell'individuo, l'autodeterminazione, eccetera, e la democrazia, cioè la sovranità popolare, come una condizione, una necessaria condizione politica frutto del cristianesimo. Ebbene, tutto questo, anche se veniva magari insegnato in parrocchia o veniva insegnato, so, dalla maestra di religione o non so da chi, se uno aveva e ha una discreta conoscenza del magistero pontificio tradizionale, cioè l'insegnamento di Leone XIII, di Pio X, di Pio XI, di Pio XII, eccetera, ma anche dei papi post-conciliari in qualche modo, beh, si rende conto che non c'è proprio materiale nell'insegnamento cattolico per sostenere una simile tesi. La Chiesa, infatti, come dicevo, ha sempre espresso un giudizio critico, anzi fortemente critico, nei confronti tanto del liberalismo come ideologia, quanto nei confronti della democrazia modernamente intesa, cioè la democrazia come principio, non la democrazia come forma di governo. La democrazia come forma di governo è assolutamente legittima, come possono essere legittime altre forme di governo. Ma la democrazia come principio, cioè il fatto che il potere politico, l'autorità politica derivi dalla maggioranza, derivi, diciamo così, dal basso, dalla consistenza numerica di una maggioranza, questo è sempre stato condannato dalla Chiesa. Quindi, ripeto, per chi ha una buona formazione cattolica, il fatto che le liberal democrazie entrino in contraddizione e si manifestino per ciò che sono, non stupisce. Stupisce però la gran massa dei cittadini e degli stessi cattolici che questa formazione non hanno e che sono vissuti e vivono tuttora molti nella illusione che la liberal democrazia rappresenti il frutto del cristianesimo, in qualche modo l'espressione politica dell'essere cristiani. Il problema però resta, nonostante si possa dire che la soluzione liberale, liberal democratica, sia fallace. Perché se è fallace la via liberale e anche la via, diciamo, democraticistica, il problema di come intendere la libertà e di come intendere l'autorità resta in se stesso. Cioè non ci si può limitare a constatare il fallimento del liberalismo per dire, beh, problema risolto. Perché a monte del liberalismo, a monte di qualunque ideologia che si è posta nella modernità, c'è il problema in se stesso. Il problema in se stesso è come coniugare la libertà con l'autorità. Ora, la libertà come intesa dal liberalismo e l'autorità, come intesa dalla modernità politica, sono tra loro inconciliabili. Ovvero sia, sono tra loro in un rapporto dialettico, cioè tanta più libertà quanto meno autorità, tanta più autorità quanto meno libertà. Perché? Perché la libertà viene intesa come appunto autodeterminazione assoluta del soggetto, cioè il soggetto, l'io, l'individuo, sarebbe libero di decidere sostanzialmente in assoluto, cioè sarebbe libero di stabilire lui i criteri del proprio agire, quindi se fare una cosa, non farla, come farla, qual è il bene da perseguire, cioè sarebbe sostanzialmente una sorta di arbitrio assoluto del soggetto. Questa è la concezione liberale della libertà, cioè una libertà che non conosce altro criterio che la libertà stessa. Come dicevo, nel pensiero liberale l'unico limite che viene riconosciuto alla libertà è la libertà stessa, cioè la libertà di un altro. La mia libertà finisce dove comincia quella dell'altro, così si dice. Quindi non ci sarebbe un criterio oggettivo di giudizio, non ci sarebbe cioè un ordine obiettivo delle cose dentro il quale si deve esercitare la libertà, ma ci sarebbero semplicemente tante libertà giustapposte, tante libertà individuali giustapposte, ognuna delle quali criterio a se stessa, quindi ogni individuo sarebbe lui stesso il criterio della propria libertà, e semplicemente queste libertà dovrebbero trovare il modo per non urtarsi vicendevolmente, cioè una sorta di soluzione geometrica della libertà. Cioè sostanzialmente si deve delimitare il perimetro della libertà di ogni singolo individuo affinché non intacchi la libertà dell'altro. Mentre invece in una concezione classica e classico-cristiana e quindi nella concezione della dottrina sociale della Chiesa, la libertà non va intesa come una autodeterminazione assoluta dell'individuo, ma va intesa come una facoltà della persona umana, cioè la persona umana in quanto essere razionale, spirituale, con determinate, diciamo, strutture ontologiche, gode della libertà. Cioè il libero arbitrio, la libertà, è una proprietà della persona umana. Quindi la persona umana, in quanto persona umana, è libera, cioè è capace di decidere dei propri atti. Questa capacità di decidere dei propri atti, cioè ogni persona umana è padrona delle proprie azioni, cioè può farle o non farle, può farle in un modo o farle in un altro, ed è la volontà che stabilisce questo. Bene, proprio perché la persona umana è libera, cioè ha la facoltà della volontà libera, è responsabile. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che siccome gli atti che io compio sono in mio potere, cioè li decido io, bene, questi miei atti sono una mia responsabilità, cioè sono io responsabile dei miei atti. Ma per essere responsabile dei miei atti ci deve essere un criterio in base al quale decidere quali atti compiere e quali atti non compiere. E questo criterio non è frutto della mia libertà, come invece vorrebbe il liberalismo, cioè in cui l'individuo è chiamato ad autodeterminarsi in assoluto, cioè a decidere partendo da un punto zero, potremmo dire. Mentre invece nella concezione classica e classica cristiana la libertà della persona si dà dentro un orizzonte di senso, cioè dentro un quadro morale, giuridico, ontologico, cioè della realtà che mi circonda, che è esso il criterio. Quindi l'individuo, la persona umana, ha il libero arbitrio, è padrone dei propri atti, la persona umana è padrona dei propri atti, ma proprio perché è padrona dei propri atti, questi atti liberi sono responsabili, e la responsabilità è misurata sulla base di un ordine obiettivo di cose, cioè quella che la realtà è, quello che è l'ordine delle cose, il bene è bene, il male è male, il giusto è giusto, l'ingiusto è l'ingiusto. E ciò che è giusto e ciò che è ingiusto non è l'individuo a stabilirlo, ma è dato in sé. Ugualmente il criterio, il principio di autorità, perché dicevamo che nella concezione liberal-democratica libertà e autorità sono tra loro in un rapporto dialettico, cioè se aumenta la libertà diminuisce l'autorità, se aumenta l'autorità diminuisce la libertà. Perché? Perché l'autorità è intesa come mero potere, cioè come viene intesa l'autorità pubblica, nei sistemi moderni, cioè nella concezione moderna dello Stato. Viene intesa come potere, cioè come quella forza che è in grado di imporsi rispetto agli altri. Quindi il potere pubblico è quel potere che, ad esempio, ha l'uso della forza pubblica, ha l'esclusiva della forza. Cosa vuol dire? Vuol dire che il privato cittadino non può scendere in armi e fare qualcosa diciamo rispetto agli altri, mentre lo Stato può scendere in armi, anzi scende in armi, nel senso che lo Stato ha il monopolio della violenza, si dice anche così, cioè lo Stato è l'unico che può esercitare legalmente la violenza, cioè può mandare, che ne so io, l'esercito a fare una cosa, può mandare la polizia ad arrestarti, darti il manganello in testa. Quindi l'autorità pubblica viene ricondotta al potere, quindi l'autorità sarebbe il potere e il potere non avrebbe altro criterio che l'essere effettivo, cioè qual è il criterio del potere pubblico? Il fatto di esserci. Dopo il contenuto viene di volta in volta stabilito da decisioni politiche, quindi il potere pubblico può essere applicato, secondo un'agenda di un tipo o secondo l'agenda di un altro. Quindi cambiano le scelte politiche, ma il potere in quanto tale ha semplicemente la caratteristica di esserci, cioè è una questione fattuale. Il potere c'è un ente che ha la forza di imporsi. Ecco, chi ha la forza di imporsi, in questo caso lo Stato, che ha l'esercito, la polizia, eccetera, eccetera, è il potere, è l'autorità. Ora è evidente che una concezione simile, cioè l'autorità ridotta a forza, ridotta a potere, e la libertà intesa come autodeterminazione dell'individuo, è evidente che c'è una contraddizione, cioè che se c'è libertà non c'è autorità e se c'è autorità non c'è libertà. Perché? Perché l'autorità sarà intesa appunto come quel potere che si impone con la forza rispetto a tutti, quindi in qualche modo che schiaccia la volontà altrui, cioè la volontà del potere è in grado di imporsi sulla volontà di chi il potere non ce l'ha. Quindi, se c'è un contrasto tra la volontà dello Stato e la volontà di un cittadino, prevale la volontà dello Stato perché lo Stato è in grado di imporsi, cioè lo Stato è in grado di far arrestare il cittadino, di metterlo in prigione, di, non so, in estrema ratio anche di, non so, di ucciderlo, per dire. Mentre invece il cittadino non è in grado di imporre la propria volontà allo Stato, cioè non è in grado di usare la forza vincendo lo Stato. Quindi in questo quadro qui è ovvio che se si intende così l'autorità, cioè se l'autorità è intesa come forza, come potere, tanta più autorità quanta meno libertà e viceversa, perché se la libertà è intesa come autodeterminazione assoluta dell'individuo, se l'individuo si autodetermina in assoluto, cioè è lui il criterio di se stesso, cioè è l'individuo che decide cosa è bene, cosa è male, cosa è giusto, cosa è ingiusto, cioè è criterio a sé medesimo, è evidente che è negata in radice l'autorità, cioè l'individuo sarà veramente libero quando non dovrà obbedire a nessuno e quindi non dovrà obbedire nemmeno a chi ha l'autorità, chi ha il potere. Quindi una vera libertà intesa in senso liberale presupporrebbe l'assenza dell'autorità e una autorità, o meglio, un potere politico inteso nel senso della modernità politica presuppone l'assenza della libertà. Perché il potere, per essere tale, deve essere che si impone sulle volontà altrui, e e la libertà, per essere tale nel pensiero liberale, deve essere libera di autodeterminarsi a prescindere da qualunque altra cosa. Quindi, come vedete, libertà e autorità nel sistema liberal-democratico non stanno insieme, confliggono. Ci si potrebbe fare allora la domanda, ma è una incompatibilità, una conflittualità irrisolvibile, cioè legata alla natura stessa della libertà e alla natura stessa dell'autorità? Cioè è proprio così? È necessario che ci sia questa conflittualità, questa dialettica, oppure no? Allora, per rispondere a questa domanda, ripeto, resa anche particolarmente vivace dopo l'esperienza della cosiddetta pandemia, e che tutti noi abbiamo vissuto questa forma di dittatura a giustificazione sanitaria, l'Osservatorio Vantuan ha organizzato un convegno, ancora 2 anni fa, un convegno di studi, proprio dedicato al tema della libertà e dell'autorità. Convegno tomistico, quindi sulla base del pensiero di Tommaso d'Aquino, e l'esito di questo convegno è stata la raccolta degli atti, delle relazioni svolte, e la pubblicazione di questi atti in un volume edito da Fede Cultura, che si intitola appunto Libertà e autorità, alla ricerca di un'armonia fondata sulla verità. Invito peraltro tutti ad acquistare, a richiedere all'osservatorio, basta scrivere una mail all'osservatorio per acquistare il volume. Qual è allora riflessione che è emersa da questo convegno e di cui voglio brevemente parlarvi relativamente al tema in oggetto? Beh, la riflessione ha portato a considerare che libertà e autorità non sono per nulla in contrasto tra loro nel quadro del pensiero cristiano. Cioè, il contrasto tra libertà e autorità c'è nel quadro della modernità politica, nel quadro della ideologia liberal-democratica. Mentre invece nel quadro del pensiero classico cristiano questo contrasto non c'è assolutamente. Prima di venire a riflettere su questo, volevo solamente anche affrontare una possibile obiezione, perché la possibile obiezione potrebbe essere: ma noi abbiamo sperimentato la dittatura sanitaria perché avevamo dei governi che non rispondevano alla volontà dei cittadini. Pensiamo in Italia al governo Draghi. Questo certamente ha peggiorato la situazione, cioè si è creata un doppio problema. Governi che rispondevano a dei poteri sovranazionali e in una situazione già di appunto di problematica. Però sarebbe illusorio pensare che la soluzione sia il principio democratico. Cioè, se uno dicesse: benissimo, la concezione moderna della politica porta a considerare l'autorità come forza, come potere. Il pensiero liberale porta a considerare la libertà come autodeterminazione assoluta dell'individuo. Bene, la soluzione qual è? La soluzione potrebbe essere, dice qualcuno, la democrazia, cioè attraverso la democrazia, ovvero il principio che tutte le decisioni sono prese dal popolo, l'autorità è scelta dal popolo attraverso il voto, eccetera, eccetera, si risolverebbe il problema, perché la libertà degli individui si eserciterebbe dentro il quadro democratico, e il quadro democratico, essendo determinato dal voto dei cittadini, farebbe sì che colui che esercita il potere, cioè l'autorità pubblica, sia gradito, sia voluto dai cittadini medesimi. Ora, questa è una illusione, perché dico? Intanto perché non cambia la sostanza delle cose, cioè che un governo sia gradito o sgradito ai cittadini non cambia nulla circa il modo di intendere l'autorità stessa. Cosa voglio dire? Voglio dire che l'autorità intesa come potere, cioè come forza che si impone, resta, tanto che il governo sia espressione, non so, di una dittatura militare, quanto che sia espressione di una votazione elettorale. Cambia, diciamo così, la modalità di accesso al potere. Nel primo caso ci sarà l'accesso del potere attraverso un colpo di Stato militare, nel secondo caso sarà attraverso le elezioni. Ma l'idea che l'autorità sia un potere che si impone, una forza che si dà, una forza fattuale, quella resta, e quindi resta l'arbitrio del potere. Nell'un caso sarà un arbitrio basato sulla capacità che hanno avuto, non so, i militari di prendere il controllo dello Stato, nell'altro caso sarà un arbitrio basato su il partito che ha vinto le elezioni, ma sempre il principio resta. Resta anche il fatto che una decisione approvata dalla maggioranza non cessa di essere arbitrale, non è che arbitraria, cioè non è che se una cosa è voluta dalla maggioranza, questo dà a quella decisione un carattere di razionalità, di bontà, di giustizia. Semplicemente è una scelta approvata dai più, ma i più possono approvare il bene quanto il male, possono approvare la giustizia quanto l'ingiustizia. Quindi, e anche rispetto alla libertà, la libertà mia, personale, non è violata maggiormente se il potere che mi si impone è, non so, il potere di un dittatore piuttosto che il potere di un governo eletto alle elezioni. Perché io personalmente sperimento la violenza del potere che ad esempio mi impone, non so, di avere un certo comportamento o di educare i figli in un certo modo o di ricevere un certo trattamento sanitario, eccetera, eccetera, sperimento questa violenza, è tanto che a farla la violenza, a esercitarla, sia un governo di militari golpisti, quanto che sia un governo eletto in Parlamento dopo delle democratiche elezioni. Quindi la democrazia non è e non può essere la soluzione alla contraddizione tra libertà e autorità nel sistema della modernità politica. Chiusa la parentesi. Veniamo allora al pensiero invece classico cristiano, alla tradizione cattolica, alla dottrina sociale della Chiesa. Perché dicevo che nel quadro del pensiero cristiano non c'è invece questa contraddizione, questa conflittualità tra libertà e autorità? Perché il fondamento tanto dell'una quanto dell'altra è la verità, cioè la libertà nel pensiero cristiano, e anche classico direi, non è l'autodeterminazione assoluta dell'individuo, cioè non è un soggetto che si autopone, che è criterio a sé medesimo, ma è, come dicevo prima, la natura dell'essere umano, cioè l'essere umano avendo una natura razionale, avendo una natura spirituale, quindi la natura, potremmo dire l'ontologia dell'uomo, fa sì che l'essere umano abbia il libero arbitrio, sia cioè dotato di una facoltà, la volontà libera, quindi l'essere umano ha la facoltà spirituale della volontà e questa facoltà spirituale della volontà è libera, e questa libertà, che quindi è, diciamo, una libertà creaturale che dipende dall'ordine della creazione, appartiene alla ontologia, alla natura dell'uomo, è, come tutte le facoltà dell'uomo, chiamata a compiersi secondo la natura dell'uomo. Quindi c'è un principio ontologico e dunque un radicamento veritativo, cioè la libertà umana poggia sulla verità della natura umana. Quindi la natura umana, ciò che l'uomo è, precede e fonda la libertà. Quindi già vedete, c'è una radicale differenza. La libertà non è un assoluto, la libertà non è autofondata, la libertà non è criterio a sé medesima, ma è la qualità di una facoltà dell'essere umano. Quindi si parte dalla natura umana. La natura umana conosciuta razionalmente, quindi la ragione è in grado di conoscere la natura umana, quindi conosciuta razionalmente, quindi conosciuta nella propria ontologia, nel proprio essere, rivela l'esistenza di una facoltà spirituale, insieme, voi sapete che le facoltà spirituali nell'uomo sono l'intelletto e la volontà. L'intelletto è la facoltà conoscitiva, la volontà è invece la facoltà volitiva, cioè che vuole, che decide. Bene, la volontà, cioè la facoltà spirituale volitiva, è libera, cioè non è predeterminata, non è necessitata da leggi fisico-chimiche, è cioè capace di porre atti liberi. Ebbene, questa facoltà libera, cioè la volontà, è una facoltà dell'uomo, quindi appartiene alla natura umana e quindi è vincolata alla natura umana, cioè è una facoltà dell'uomo fatta, posta in essere dal creatore perché l'uomo realizzi con i propri atti ciò per cui esiste, cioè realizzi la natura umana stessa. Quindi vedete come è completamente diverso il paradigma. E quindi se il fondamento della libertà è la verità in questo caso dell'ontologia umana, la verità della natura umana, questa verità che è fondamento della libertà, che è criterio della libertà, è anche il fondamento e il criterio dell'autorità. Perché? Perché l'autorità, così come intesa nel pensiero classico cristiano, nella dottrina sociale della Chiesa, non è il mero potere, non è la forza che si impone, ma è invece quella ministerialità, cioè quel servizio, che si esercita nell'arte del governo per la crescita di coloro che sono governati. La parola stessa autorità fa riferimento a augere, che dice crescere, quindi fa riferimento all'idea della crescita, all'idea dello sviluppo. Quindi, ma crescita e sviluppo di chi? Di coloro che sono governati. Quindi, l'autorità è a servizio della crescita dei governati. Ma cosa vuol dire far crescere i governati? Anche qui il criterio è sempre la verità sull'uomo, quindi l'autorità è quella ministerialità, quel servizio di governo che appunto governando, guidando la comunità, fa sì che la comunità abbia le caratteristiche, le condizioni per promuovere la crescita degli esseri umani che la compongono. Quindi, gli esseri umani che compongono una comunità politica, che compongono una comunità, sono posti nella condizione di svilupparsi, di crescere dal buon governo della comunità stessa, cioè la comunità se è ben governata, e questo è il compito appunto di coloro che esercitano l'autorità, se è ben governata, pone le condizioni di quel bene comune, che fa sì che gli individui, o meglio le persone umane che compongono la comunità, possano vivere pienamente in modo umano e sviluppare la propria natura umana pienamente, cioè le proprie virtù, le proprie capacità, la propria intelligenza, crescere e, diciamo, progredire. Come vedete, anche in questo senso, l'idea classica e classico-cristiana dell'autorità non fa riferimento ha un potere arbitrario, cioè coloro che esercitano l'autorità non possono esercitarla ad arbitrio loro, ma devono esercitarla, cioè l'autorità presuppone un ordine naturale dentro il quale l'autorità si deve esercitare. Perché? Perché se l'autorità è finalizzata alla crescita dei governati, cioè alla crescita degli esseri umani che compongono la comunità, è evidente che l'autorità deve darsi secondo quella che è la natura umana. Se io debbo far crescere, non so, una pianta di pomodoro, io debbo conoscere qual è la natura del pomodoro. Perché se io ignoro, o peggio ancora, contrasto la natura del pomodoro, io non lo farò crescere, ma lo farò ammalare e magari morire la pianta. Io non posso trattare una pianta di pomodoro come tratterei, non so, un cactus, e o viceversa, non posso trattare un cactus come tratterei un pomodoro. Perché pensate, se io irrigassi un cactus come irrigherei un pomodoro, il cactus marcirebbe. E viceversa, se io irrigassi un pomodoro come irrigassi un cactus, la pianta di pomodoro seccherebbe, perché le esigenze di acqua del pomodoro e del cactus sono molto diverse tra loro. Quindi, per far crescere una pianta di pomodoro, io devo conoscere qual è la caratteristica, la natura del pomodoro. Cioè devo sapere ciò di cui il pomodoro ha bisogno, come va trattato il pomodoro, quali sono le cose che fanno bene al pomodoro e così via. Ovviamente questo è solo un esempio per dire che l'arte di far crescere presuppone la conoscenza della natura di ciò che si deve far crescere. Quindi se l'autorità è il servizio di governo finalizzato alla crescita delle persone umane che fanno parte della comunità, è evidente che il criterio e il fondamento dell'autorità sarà la natura umana, cioè la natura degli esseri umani. E allora vedete che tanto la libertà quanto l'autorità hanno un comune fondamento veritativo, cioè c'è una verità di fondo alla base tanto della libertà quanto dell'autorità, e questo criterio veritativo è dato dall'ordine della creazione, cioè l'ordine morale, giuridico, ma radicalmente ontologico, posto dal creatore nella natura stessa. Quindi la natura, in questo caso la natura umana, è il criterio, è il fondamento tanto della libertà quanto dell'autorità. Quindi in una concezione filosoficamente razionale, sana, e tanto più in una concezione cristiana, la libertà e l'autorità non sono in contrasto tra loro, ma anzi sono in armonia tra loro perché hanno un comune fondamento e un comune criterio. Questo comune fondamento e questo comune criterio, che è di natura veritativa, cioè fa riferimento alla verità, in questo caso alla verità sull'uomo, cioè la natura, all'ordine naturale delle cose, l'ordine naturale dell'uomo. Questo si traduce nel fatto, ad esempio, che mentre nella concezione moderna all'aumentare dell'autorità diminuisce la libertà, all'aumentare della libertà diminuisce l'autorità, nella concezione invece classica e classico-cristiana non è così, perché l'autorità sarà a servizio della natura umana e la libertà fa parte della natura umana. Quindi l'autorità sarà a servizio anche della libertà umana. Quindi tra i compiti dell'autorità, siccome l'autorità ha come proprio fine quello di far crescere le persone umane, far crescere gli esseri umani, governati, bene, tra diciamo, tra i compiti dell'autorità ci sarà anche quello di far crescere, di promuovere la libertà. Allo stesso tempo, però, la libertà non sarà intesa, dicevamo, come autodeterminazione assoluta del soggetto, dell'individuo, ma sarà appunto quella facoltà spirituale, o meglio, quella qualità di quella facoltà spirituale che è la volontà, e quindi sarà una qualità sempre da intendersi dentro l'orizzonte della verità sull'uomo, dentro l'orizzonte della natura umana. Quindi la vera libertà sarà sempre secondo l'ordine naturale delle cose, sarà sempre secondo la natura dell'uomo, mai contro, mai in contrasto. Ecco perché, diciamo così, il peccato, il disordine morale, l'ingiustizia, non sono un di più di libertà ed è quindi compito dell'autorità, dell'autorità politica nel caso della comunità politica, ma possiamo dire dell'autorità paterna nel caso della famiglia, eccetera, eccetera, è diciamo così, contrastare il peccato, il disordine, l'ingiustizia, eccetera, perché tutto questo non è una espressione di libertà, anche se gli atti ingiusti, gli atti cattivi, gli atti peccaminosi sono compiuti con atti liberi e quindi responsabili, ma proprio perché compiuti con atti liberi, cioè responsabili, chi li compie ne deve rispondere. E siccome il bene non è uguale al male, la giustizia non è uguale all'ingiustizia, questi atti ingiusti, malvagi, cattivi, peccaminosi, eccetera, devono essere puniti dall'autorità, dall'autorità paterna in famiglia, dall'autorità politica nella comunità politica e così via. Proprio perché il compito dell'autorità è quello di far crescere secondo l'ordine naturale delle cose. Quindi l'autorità si esercita garantendo e promuovendo la realizzazione della natura delle cose, della natura, in questo caso, della natura dell'essere umano. E allora vedete che alla radice di tutto questo ci sta l'idea dell'ordine naturale delle cose, cioè l'ordine naturale di giustizia, che in fondo è il criterio del diritto naturale. Quando noi parliamo di legge naturale, di diritto naturale, facciamo riferimento a cosa? Al fatto che Dio creatore ha posto le cose nell'essere, cioè le ha create, in modo ordinato, cioè dando alle cose un ordine intrinseco, cioè di ogni singola cosa in sé, ed estrinseco delle cose tra loro. Questo ordine naturale è vincolo per ogni azione, cioè l'azione dell'uomo si deve sempre dare secondo l'ordine naturale delle cose, a partire dalla natura stessa dell'uomo. Quindi l'uomo deve agire secondo la propria natura. E il compito dell'autorità, dicevo, dell'autorità paterna in casa, dell'autorità politica, dell'autorità ecclesiastica, eccetera, è quello di guidare la comunità su cui esercita l'autorità che governa, guidare la comunità alla realizzazione del bene, cioè alla realizzazione dell'ordine così come voluto da Dio, quindi dell'ordine naturale di giustizia. Questo, una volta che si è capito questo, tutto trova il suo giusto spazio. La libertà e l'autorità non saranno più intese in maniera confliggente, ma anzi saranno intese in maniera, come dire, armonica, perché l'autorità lavora a favore della vera libertà e la libertà è necessaria perché si dia una vera autorità. Perché? Perché una vera autorità non può darsi rispetto a dei soggetti che non sono liberi, perché dei soggetti che non sono liberi non sono responsabili dei propri atti. Un soggetto che fosse privo della libertà non sarebbe responsabile di ciò che fa, di ciò che dice, dei propri atti. E dunque sarebbe, potremmo dire così, muovibile come una marionetta, ma non sarebbe propriamente governabile, perché per governare una comunità, questa comunità deve essere composta da soggetti che sono in grado di porre atti liberi, cioè che sono in grado di corrispondere con la libertà a ciò che viene loro posto dinanzi. Quindi la libertà e l'autorità, nel pensiero classico cristiano, nella visione cristiana della società, diciamo, dell'essere umano, sono armonicamente integrate, anzi si richiamano a vicenda. La libertà richiama l'autorità e l'autorità richiama la libertà. E questo è ciò che, ad esempio, tutti noi abbiamo sperimentato in famiglia. In famiglia c'è l'autorità, perché c'è l'autorità dei genitori rispetto ai figli, c'è l'autorità del pater familias, ma la famiglia è anche il luogo della massima libertà, cioè in famiglia uno si sente libero, in famiglia uno si sente non si sente prigioniero se la famiglia è sana, dico. Quindi la famiglia è il luogo della libertà dove uno può veramente esercitare la propria libertà, il proprio, anche la propria fantasia, la propria creatività, la propria voglia di essere, diciamo, di esprimere se stesso, ma allo stesso tempo la famiglia ha l'autorità e deve avere l'autorità, perché se in famiglia manca l'autorità, la famiglia non c'è più, la famiglia è, diciamo, disgregata. Quindi il modello della famiglia ci fa capire bene questo concetto di armonia tra libertà e autorità. Una famiglia sana è una famiglia in cui i genitori esercitano l'autorità sui figli, in cui il pater familias guida, governa la propria casa, la propria famiglia. Ma allo stesso tempo una famiglia sana è una famiglia in cui c'è grande libertà, in cui si vive la vera libertà. Ecco, questo dovrebbe essere anche a livello di comunità politica. Quindi, anche a livello di comunità politica, ci dovrebbe essere grande libertà e vera autorità. E questo è possibile solamente se la libertà è intesa non come autodeterminazione assoluta del soggetto, ma è intesa come qualità spirituale dell'uomo, e se l'autorità è a sua volta intesa come servizio, come ministerialità di governo, con il fine del bene comune e dunque a vantaggio dei governati, secondo appunto il principio per cui l'autorità deve far crescere, deve coltivare le persone che governa nella loro natura e secondo la loro natura. In questo quadro, appunto, che è quello poi della cristianità, del regime di cristianità, libertà e autorità cresceranno insieme. Mentre nella concezione, moderna, dicevamo, si confliggono e dunque si aumenta l'una, diminuisce l'altra. Nella concezione cristiana, se aumenta l'una, aumenta l'altra, cioè sono chiamate ad aumentare assieme, a crescere assieme. Più l'autorità è conforme al suo fine, cioè più l'autorità è conforme all'ordine naturale di giustizia, più crescerà la libertà, perché gli uomini saranno coltivati anche nella qualità, spirituale della libertà. Quindi, più l'autorità sarà, diciamo, conforme a se stessa, più ci sarà libertà e più gli uomini saranno coltivati nella libertà e più l'autorità sarà in grado di esercitarsi secondo l'ordine proprio. Quindi libertà e autorità nel pensiero, nella visione cristiana delle cose stanno insieme, crescono assieme, sono armoniche e, come dire, sono entrambe finalizzate al bene dell'uomo, cioè la libertà, che è una facoltà, che è una qualità spirituale dell'uomo, e l'autorità, che è un servizio a favore dell'uomo, hanno il fondamento comune nella verità relativa all'uomo, cioè nella verità circa l'ordine naturale di giustizia, circa la natura dell'uomo. E questo ha poi dei risvolti politici evidenti. Perché? Perché se noi concepiamo la libertà e l'autorità come ci insegna il pensiero classico cristiano, come ci insegna la dottrina sociale della Chiesa, beh, allora vedete, il problema dell'autorità politica non sarà il consenso, non sarà come fare a imporsi diciamo, alla massa, ma il problema dell'autorità politica, il criterio dell'autorità politica sarà il diritto naturale, cioè sarà la giustizia oggettiva, cioè della realtà così com'è, della realtà umana così com'è, cioè il criterio dell'autorità politica sarà il bene oggettivo dell'uomo. E dunque l'autorità politica potrà avere origini diverse, origini umane diverse, dico, quindi ci potranno essere governi eletti dal popolo, governi monarchici ereditari, governi aristocratici, governi, non so, qualunque tipo di governo, ma ciò che conta non sarà quindi la modalità di accesso al governo, cioè se per elezione, per nascita, per cooptazione, per quel che si vuole, ma sarà il criterio, il criterio morale, giuridico, secondo cui si esercita il governo. Quindi la vera questione sarà: chi esercita il governo, come intende il proprio servizio? Lo intende secondo l'ordine naturale di giustizia? Lo intende secondo la natura dell'uomo? Sì o no? Questo è il vero problema. E così la libertà. Vedete, i saggi raccolti in questo volume, che sono molto, molto, molto interessanti, sono del professor Danilo Castellano, una autorità indiscussa nel campo del pensiero cattolico. Il professor Castellano è stato ordinario di filosofia politica, preside della facoltà di giurisprudenza Udine, professore per molti anni all'Accademia Militare di Modena, è accademico di Spagna, cioè è un'autorità nel campo del pensiero filosofico cattolico. Poi c'è il contributo dell'arcivescovo Giampaolo Crepaldi, che è tra i massimi esperti a livello mondiale di dottrina sociale della Chiesa. Oltre a essere il fondatore dell'osservatorio, è stato anche segretario del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace. Poi c'è il saggio del padre professor Arturo Ruiz Freites, un religioso dell'Istituto del Verbo Incarnato, teologo e prorettore della Gustav Siever Akademie, che è una università privata tedesca, cattolica. E poi c'è il saggio del professor padre Gianluca Trombini, che è un filosofo, anche lui sacerdote religioso dell'Istituto del Verbo Incarnato e curatore del progetto Cornelio Fabbro, cioè quel progetto che si occupa di pubblicare l'opera omnia di padre Cornelio Fabbro, questo grande filosofo tomista del Novecento. E poi infine c'è il saggio del professor Giovanni Turco, filosofo del diritto e membro della Pontificia Accademia di San Tommaso. Quindi, come vedete, insomma, sono contributi di grande autorevolezza. Io vi invito ad acquistare il volume, a leggerlo, a studiarlo e magari anche a diffonderlo, perché è molto importante che tra noi cattolici si riscopra la vera dottrina, proprio in un tempo difficile come il nostro, in cui tutto sembra crollare, sia a livello civile che a livello ecclesiale. È importante che noi cattolici non ci lasciamo irretire dal pensiero della rivoluzione. Tante volte noi, senza neanche accorgercene, ragioniamo con le categorie del nostro nemico. Perché? Perché le abbiamo imparate a scuola, perché le abbiamo imparate all'università, perché le leggiamo sui giornali. Quindi, per non cadere in questo tranello, cioè per non farci entrare nel cervello le idee del nemico, dobbiamo coltivare lo studio della vera dottrina cattolica, del vero pensiero cattolico, cioè quel pensiero filosofico, teologico, giuridico, che è frutto della tradizione cattolica. E in questo, diciamo così, anche lo studio della dottrina sociale della Chiesa deve essere fatto con queste categorie, cioè è importantissimo studiare i documenti dei papi sulla dottrina sociale, ma è importante anche avere le categorie adeguate per comprenderli. Cioè, per comprendere la dottrina sociale della Chiesa, noi dobbiamo avere nella nostra testa le categorie, ad esempio, della filosofia scolastica, cioè dobbiamo avere le categorie della metafisica, le categorie della gnoseologia classica, dobbiamo avere la buona logica classica, cioè quella aristotelica, tanto per intenderci. Dobbiamo avere una idea chiara di legge naturale, di diritto naturale e così via. Quindi, per tutto questo, io vi invito anche a acquistare, leggere questo volume, perché giusto per darvi brevemente, accennarvi al contenuto il professor Turco, ad esempio, ha parlato della teleologia della libertà e dell'autorità nel pensiero di San Tommaso d'Aquino. Quindi vedete, si parte dal pensiero di San Tommaso per ricostruire quella che è la teleologia, cioè vuol dire la finalità della libertà e dell'autorità. Poi padre Trombini ha scritto questo bellissimo saggio intitolato Sinteticità metafisico-esistenziale della libertà nel tomismo essenziale di Cornelio Fabbro, cioè lui che è il massimo esperto del pensiero di Cornelio Fabbro, ha scritto questo saggio in cui rintraccia nelle opere di questo grande filosofo tomista del Novecento, padre Fabbro, la natura della libertà, cioè come va intesa la libertà umana. E qui parla di sinteticità metafisico-esistenziale, cioè come nell'essere umano la componente ontologico-metafisica e la componente della esistenza esistenziale facciano sintesi e quindi la libertà sia sintesi dell'ontologia e dell'esistenza. Poi c'è il professor Castellano, che vi dicevo è un illustre filosofo politico, che ha scritto il saggio La dialettica moderna, libertà-autorità nell'orizzonte della sovranità. Vi ho accennato anch'io qualcosa brevemente, e padre Arturo Ruiz Freites ha scritto invece il saggio Ordine naturale, libertà umana e autorità politica nella Respubblica cristiana, cioè ha presentato come le cose dovrebbero essere, o meglio, come le cose anche sono state, cioè in una società, in una civiltà cristiana, come si danno la libertà e l'autorità all'interno della Repubblica, cioè della comunità politica. L'arcivescovo Crepaldi ha infine scritto Il fondamento teologico della vera libertà e della legittima autorità. Quindi c'è questo importante contributo anche dell'arcivescovo Crepaldi. Io ho scritto la prefazione al volume e per chi fosse interessato, ripeto, è un testo che merita essere anche conservato nella propria biblioteca personale. È un testo che non ha data di scadenza perché non tratta, diciamo, argomenti di cronaca, tratta degli argomenti filosofici, teologici, di dottrina, e quindi uno lo acquista e lo tiene, lo legge, ma lo tiene lì per gli anni a venire, perché è un testo che non va mai fuori moda. È un testo che può essere letto fra 100 anni ed essere ancora attualissimo, interessantissimo. Quindi ripeto, il mio invito è acquistarlo, magari anche a regalarlo, ecco, regalarne una copia per Natale, se qualcuno ha qualche amico, qualche parente appassionato di filosofia, appassionato di teologia, appassionato di dottrina sociale, appassionato di politica, eccetera. Ecco, questo è un bel volume da regalare ed è una delle tante attività culturali che ha fatto l'osservatorio in questo 2023. Io approfitto nuovamente per fare a tutti voi un caro augurio di queste festività, di una buona fine d'anno e di un buon inizio di 2024, che sia un 2024 migliore del 2023, e ci vediamo con il nuovo anno. Grazie a tutti.